Sede della Sapienza, prego. Benvenuti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria Invialata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani, il quindicesimo dei sabati dedicati quest'anno a Maria, Bibbia e Tradizione. E un cordiale saluto anche a chi si pone in ascolto con Radio Mater. La lezione odierna è tenuta dal padre Monfortano e professore di liturgia, padre Sergio Gaspari, nostro carissimo amico, sul tema Ruperto di Deutz. Dio ha convogliato in Maria ogni sua parola. Padre Sergio è a tutti noto anche per le sue frequenti trasmissioni radio sulla Vergine Santa, e ha pubblicato molto specialmente in tema liturgico mariano. Di lui posso ricordare Maria nella celebrazione del mistero pasquale di Cristo, Maria nella liturgia linee di teologia liturgica per un culto mariano rinnovato con le edizioni leoniane, Maria e la famiglia, e altre pubblicazioni che ha fatto da solo o in collaborazione con i suoi confratelli, segnatamente col padre Corrado Maggioni. Grazie Padre Sergio di essere, come sempre, anche oggi con noi per l'appuntamento dei Sabati Mariani, ai quali hai sempre partecipato con affettuosa simpatia che noi ricambiamo. A te la parola.
Grazie a lei, professor Toniolo. Ricordate che io sono stato suo alunno negli anni 68-69. Grazie a voi tutte per la vostra partecipazione. Oggi ammiriamo e ringraziamo San Giuseppe per aver accolto da uomo giusto il mistero di Dio in Maria. Io devo parlarvi di questo tema. Dio ha convogliato in Maria ogni sua parola. È di Ruperto di Deutz. Diremo poi qualche cosa della sua biografia. Comunque è morto nel 1129 o 1130. E questa frase però è un po' più lunga. Io l'ho presa da un documento dei vescovi italiani del 1995 sulla parola di Dio. Ci ritornerò dopo sopra. Intanto, questo testo di Deutz è riportato così dai vescovi italiani. L'incontro con la parola avviene nel seno della Chiesa, della sua vivente tradizione, illuminati dall'esempio di Maria, nel cui grembo Dio ha convogliato tutto l'insieme delle scritture, ogni sua parola, a luce e conforto nel suo popolo. Dio, ecco, ha posto in Maria ogni sua parola. La Vergine comunque non è solo esempio luminoso per incontrare la parola, ma donna unica del compirgine si colloca nell'orizzonte sacramentale della rivelazione. È chiamata da Dio come sua sposa, sposa di Dio e sposa del Figlio, per essere madre del Figlio. Quindi la Vergine, per Ruperto di Deutz, è profetessa e maestra, è addirittura maestra dei maestri, cioè degli apostoli. E per agevolare un po' la comprensione di quello che vi dirò, vi accenno una sintesi in 10 riflessioni sul testo di Deutz o i vari testi mariani che ho letto di Ruperto di Deutz, ma con un commento anche mio in riferimento alla Vergine Maria e alla teologia della parola, citandovi anche alcuni documenti del Magistero della Chiesa. 10 riflessioni sono importanti secondo me. La prima, sempre Deutz parla lui, quando invece aggiungo io dirò io. Deutz dice: in Maria si passa dal verbum Dei scriptum al verbum Dei caro, dalla parola scritta alla parola carne, persona, dalla parola voce, suono dell'Antico Testamento, in Maria passiamo alla parola persona. Dice Deutz: come la gravidanza tende al parto, così il verbum Dei scriptum è ordinato al verbum Dei caro. Il verbo che nell'Antico Testamento era voce, qui verbo vuol dire Cristo. Il verbo che nell'Antico Testamento era voce e parola attraverso il cuore e la bocca dei profeti, nella pienezza del tempo in Maria diventa Emanuele, il Logos fatto carne. E vi cito San Bernardo, che è morto 22-23 anni dopo Deutz. Bernardo è morto nel 1153, che fa dire alla Vergine Maria: la parola in me non sia più soltanto udibile per gli orecchi, ma anche visibile per gli occhi, palpabile per le mani, sorreggibile tra le braccia. E altrove, ancora San Bernardo domanda ai suoi interlocutori: dove trovi Gesù? Dove? Al presepio, nel seno virginale della madre sua. Ricordate Ruperto che diceva il grembo di Maria, anche qui il grembo virginale di Maria. Seconda riflessione: Maria è il sì di Dio all'uomo, dico io. Cioè, qui ricordate questa opera, commento dell'enciclica Redemptoris Mater di due grandi teologi, Joseph Ratzinger, e ringraziamo il Signore, preghiamo per il Papa che suo onomastico oggi. Comunque, Maria il sì di Dio all'uomo, di Ratzinger e von Balthasar. Sì, la Vergine è la parola nuova, definitiva, detta dal Padre nello Spirito Santo all'umanità in vista dell'incarnazione del suo Figlio, Figlio che sarà sposo di Maria, e la Chiesa convolerà nell'offerta nuziale. Cioè anche la Chiesa sarà chiamata madre e sposa. E terza riflessione: Maria è donna della pienezza totale. In lei troviamo la parola compiuta, cioè parola non solo annuncio, ma parola evento della salvezza. In Maria abbiamo la pienezza della rivelazione, il tutto della parola. cioè la parola che annuncia la salvezza in Maria diventa salvezza. Questa parola si fa sposo nello Spirito e sfocia nel sacramento. È parola evento che rende Maria sposa, profetessa, maestra. Quarta riflessione. Ruperto, sempre Odoizo Ruperto, è sempre lui, abate benedettino, grande teologo e anche mariologo. Comunque, Ruperto dice che noi nell'Eucarestia ci cibiamo di un duplice pane, il pane sacramentale, ma prima ci cibiamo del pane della Scrittura. Difatti, dice Ruperto, non solum in mysterio, sed etiam in scripturarum lectionis. Cioè non solo nel mistero sacramentale, ma noi ci nutriamo del pane di Dio anche nella lettura delle scritture. Questo per dire, e questa riflessione a noi è un po', come dire, un po' ostica, non molto familiare, però bisogna invece ascoltare, cioè rendercela familiare. In Maria riscontriamo la sacramentalità della parola. Già il Papa attuale aveva parlato della sacramentalità della parola in Sacramentum Caritatis, no? Sacramentum Caritatis, numero 33, è giusto. E poi anche in Verbum Domini, che è uscita il 30 settembre 2010, anche in Verbum Domini il Papa parla della sacramentalità della parola. Qui ricordate, la parola è già in nuce il sacramento, il primo sacramento è la parola, e la parola è il sacramento sonoro proclamato, il sacramento detto, che annuncia. E il sacramento che cos'è? Sto citando in fondo Agostino. Il sacramento non è altro che la parola operante, la parola che realizza ciò che ha promesso. Ecco, in Maria notiamo questa unità inscindibile tra il Logos, parola, e la carne. Difatti Cristo è il Verbo incarnato. In Maria notiamo lo spessore unitario, ecco, tra parola e sacramento, la parola che è completa se si fa sacramento. Ecco, tutto dipenderà appunto che nella pienezza dei tempi il Verbo di Dio si fece carne nel grembo di Maria. E comunque, allora, la parola che esige di diventare sacramento, e il sacramento vive grazie alla parola. E quinto argomento, riflessione. In Maria la parola compie il suo corso esaustivo, cioè nella Vergine notiamo che la parola di Dio realizza tutte le sue virtualità, i suoi requisiti, cioè notiamo in Maria la triplice dimensione della parola. La parola proclamata, ascoltata, secondo la parola celebrata. Celebrata, perché la celebrazione attua la salvezza, continua l'incarnazione del Verbo di Dio sulla mensa dell'altare, la stessa incarnazione avvenuta nel grembo, nel cuore di Maria. Allora, le tre dimensioni della parola: primo, la parola ascoltata; secondo, la parola celebrata; terzo, la parola testimoniata. Difatti l'annunciazione, fra pochi giorni, che cos'è? È una liturgia della parola, liturgia della parola completa. E poi Maria che offre il figlio, cioè la parola celebrata. Nel Tempio la Vergine anticipa l'offerta eucaristica. Maria l'offerente, colei che celebra la salvezza. Terzo, la Vergine che va da Elisabetta esercita la vita come testimonianza, come carità. Questo per dire che nella Vergine notiamo le tre dimensioni fondamentali di cui parla molto il Papa nella Deus Caritas Est, le tre dimensioni fondamentali della vita cristiana. Sesta riflessione: nella Vergine cogliamo la profondità del mistero della parola, Maria madre del mistero. Le profondità, è Ruperto qui, del mistero, e io aggiungo Maria madre della parola. Ruperto dice: l'incarnazione del Verbo è l'apertura del libro in cui, al di là della molteplicità esterna, si intravede il midollo unico che deve nutrire la nostra vita. Con l'incarnazione si apre il libro che ci dà, ecco, il cibo nutriente per la nostra vita. E il Verbo fattosi carne è l'evento che dà senso a tutte le parole dei profeti. Dirà Ruperto che i profeti hanno parlato del Verbo, Maria invece è più che profetessa, ha generato il Verbo. Maria è il libro che contiene quindi tutta la salvezza, è il libro globale. Globale non vuol dire solo riassuntivo, ma è il libro che contiene, non che riassume, ma contiene tutta la rivelazione. Poi il settimo pensiero: in Maria maestra del libro globale abbiamo la scienza delle scritture, dice Ruperto, cioè nella Vergine troviamo questa dinamica inseparabile tra la parola e la fede, il nesso che c'è tra la parola donata e la parola ricevuta. Ricevuta dal fedele. Difatti il Papa nella Verbum Domini numero 27 dice che, anzi il titolo è Maria Mater Dei et Mater Fidei, Maria madre di Dio e madre della fede. Certo, anche il Papa Wojtyła insisteva molto, come la prima alleanza si inaugura con la fede di Abramo, così la nuova alleanza nei tempi all'origine di tutto, nella nuova alleanza c'è la fede di Maria, beata te che sei credente. E il Papa poi nella Verbum Domini parla anche della Vergine figura compiuta della fede. E il Papa, numero 8, nella Verbum Domini esorta gli studiosi allo studio della mariologia e la teologia della parola, perché Benedetto XVI, ecco nel numero 56, dove si parla della sacramentalità della parola, cita Giovanni Paolo II l'enciclica Fides et Ratio, numero 13, e che dice così: in Maria si manifesta l'orizzonte sacramentale della rivelazione. Cioè, la Vergine si colloca nel centro più intimo della verità cristiana. Mi direte cosa vuol dire questo? Vuol dire che per sacramentalità della parola intendiamo l'ascolto, poi la chiamata a diventare sposa di Cristo, quindi anche madre che genera figli a Dio. Quindi quando si dice di accogliere la parola nel seno della Chiesa non è tanto solo nella tradizione, ma seno della Chiesa vuol dire, lo riaccenderò dopo, vuol dire il seno materno della Chiesa, che è il fonte battesimale, cioè la parola di Dio che va accolta sullo sfondo sacramentale, perché la parola è completa quando si espleta nei sette sacramenti. E Maria è nel centro più intimo della verità cristiana, proprio perché al centro di tutto c'è che il Verbo si è fatto carne. Anche là dove nei documenti non si nomina Maria, ma il centro di tutto il Nuovo Testamento è questo: il Verbo si fece carne. Da chi? Dalla Vergine. Varrebbe la pena dirlo di più. Comunque, in questo sfondo ricordate che Deutz dice: la parola ad opera dello Spirito. Per Deutz è importantissimo, viene lo Spirito, allora i tempi nuovi sono inaugurati e la Vergine apre le porte della sua fede allo Spirito. Comunque Deutz dice che la parola ad opera dello Spirito si rivela in Maria come amore nuziale, e questa parola va generata nel grembo materno. Questo vale per Maria ancora di più per la Chiesa. Ecco allora il nono pensiero: nuzialità con la parola. Ruperto parla di Maria sposa di Dio, il Re divino, ma anche sposa di Cristo ad opera dello Spirito per l'incarnazione del Verbo. Ruperto insiste molto, dice: nell'Antico Testamento c'era già una sorta di incarnazione vocale, ma tutto mirava, anche quando Dio ha inviato Mosè i profeti, Dio mirava a sposare la creatura umana e a generare da essa il suo figlio. Dio guardava Maria quale sposa, perché questa sposa nello Spirito potesse generare il figlio di Dio. Ora vi ricordo che l'Eucarestia è il convito nuziale di Cristo, e nell'Eucarestia Cristo è lo sposo regale. E vi invito su questo, poche parole, ma ritenete il concetto. I padri e la teologia orientale, cioè bizantina, parlano del fidanzamento con la Scrittura. Devi fare fidanzamento con la Scrittura e fare comunione con Cristo già nella sua parola. Cioè nella liturgia della parola non c'è solo il maestro che parla, istruisce e riprende. Questo maestro, Cristo è maestro, certo, che insegna e deve insegnare e noi ascoltarlo, ma questo maestro è anche lo sposo che fa comunione verbale con la sua sposa, che appunto sono i fedeli, in questo caso la Vergine e la Chiesa. Comunque ci tengo a dire che, ecco, per Ruperto di Deutz Maria è sposa, cioè colei che fa comunione con il Signore attraverso la parola della Annunciazione. E l'Eucarestia, bisogna dire questo, conosce due forme di comunione. C'è la comunione con la parola nuziale di Cristo, poi c'è la comunione più totale al corpo e al sangue di Cristo. Ma la comunione al corpo e sangue di Cristo presuppone il fidanzamento con la Scrittura, cioè l'ascolto della parola, nuziale, va bene? Questo è per far capire come i padri della Chiesa e anche poi i medievali ci tengono a dire che Maria è sposa e noi siamo la sposa di Cristo nella Messa, non solo nella comunione, ma già anche nella parola di Dio. E l'ultimo, il pensiero decimo, che è ultimo: la Chiesa madre che deve generare attraverso i sacramenti. E perché dico questo? Perché Ruperto afferma: quello stesso Spirito che nel grembo di Maria ha operato l'incarnazione dell'unigenito Figlio di Dio, nell'utero della Chiesa, cioè nell'avacro vivificante del battesimo, con la potenza della grazia, la Chiesa è chiamata a rigenerare a Dio una moltitudine di figli. Qui per grembo verginale di Maria intendiamo poi il grembo battesimale della Chiesa, cioè la Chiesa è madre perché ci genera mediante il battesimo, ma pars pro toto il battesimo vuol dire anche tutti gli altri sacramenti. Questo per dire come in Ruperto Maria ci fa scoprire la sacramentalità, però partendo dalla parola di Dio. Noi questo non riusciamo a capirlo abbastanza, comunque però vi ripeto che questo Papa almeno già 3 volte ha parlato nei suoi documenti della sacramentalità della parola, e io non l'ho portato, ma il volume 11° dell'opera Omnia del Papa, che si intitola, uscito nel 2010, si intitola Teologia della liturgia. Il sottotitolo di questo libro, volume 11° d'opera Omnia del Papa Cardinal Ratzinger, il sottotitolo è La fondazione sacramentale della esistenza cristiana. La fondazione sacramentale della esistenza cristiana. Vi dico questo perché studiando la parola in Maria scopri i sacramenti. Certo, e i sacramenti eventi che danno i contenuti della parola. Adesso passo al secondo punto, sarebbe l'esposizione. Se mi seguite, adesso sarò un po' più, spero, un po' più rilassante. Vi vorrei dire questo. Dove si trova questo testo che vi ho citato di Ruperto nei Vescovi, diremo? Secondo il Vaticano II e il Magistero post conciliare sulla parola e Maria. Poi chi era Ruperto di Deutz, due parole. E poi anche qui mica tanto perché non ci sarà tempo, Maria in Ruperto di Deutz. Innanzitutto, ecco, il testo dei vescovi italiani, la Bibbia nella vita della Chiesa, la parola del Signore si diffonda e sia glorificata, è del 1995. Al numero 16 di questo testo, ecco, vediamo che l'incontro con la parola avviene nel seno della Chiesa, della sua vivente tradizione, illuminati dall'esempio di Maria, nel cui grembo Dio ha convogliato tutto l'insieme delle scritture, ogni sua parola a luce e conforto del suo popolo. E questa citazione di Ruperto di Deutz è presa dal commento ad Isaia 2,31. I vescovi italiani in questo documento stanno rilevando che scopo ultimo, primo e ultimo della scrittura è l'incontro adorante con il padre che parla ai suoi figli. Certo, il padre che parla ai suoi figli. Poi l'incontro con la scrittura è incontro con il Signore risorto. Ed è esperienza dello Spirito, accentuerei questo, la parola viene data a noi dallo Spirito, credo nello Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti. Allora chi legge la Bibbia è edotto, è ammaestrato dallo Spirito. Questo incontro con la parola avviene nel seno della Chiesa. Seno della Chiesa qui non è altro che il grembo verginale di Maria, questo seno della Chiesa dove lo Spirito genera figli a Dio, una innumerevole quantità di figli a Dio. Ecco, l'esperienza allora della parola di Dio nel seno della Chiesa come nel grembo di Maria. Nel grembo di Maria si è incarnata la parola, così nel grembo della Chiesa, cioè la Chiesa è coinvolta nell'opera della salvezza. La Chiesa deve dare la risposta di fede e rispondere a Dio con i sacramenti, va bene? E questo è importante, non basta il solco della Chiesa, ma piuttosto che la parola, se tu l'ascolti, questa parola la restituisci a Dio nel sacrificio, nei sacramenti. La parola ricevuta. E la Chiesa ha un grembo materno perché ci genera mediante i sacramenti, eh? I sacramenti. Vi ripeto, il Papa parlava, ecco, della, come dire, l'esistenza sacramentale dei cristiani. E adesso il Vaticano II, il Magistero post-conciliare sulla parola in Maria. La Lumen, no, la Dei Verbum non parla della Vergine. Mi ha detto un esegeta, dice, ma probabilmente la Dei Verbum aveva una nozione molto testuale, scritturistica della parola. Boh, non saprei. Comunque, la Dei Verbum non parla della Vergine e potrebbe essere però anche un limite, eh? E come? Però ricordiamo, nel Vaticano II emerge nella Lumen Gentium che Maria è madre grazie alla parola. E difatti Lumen Gentium 63 si dice che Maria è madre di Dio, non solo di Cristo, di Dio. E coopera alla rigenerazione e formazione dei fedeli. Poi Lumen Gentium 64 scrive: adempiendo fedelmente la volontà del Padre, accolta con fede per mezzo della parola, la Chiesa, pure essa, diventa madre. Questo vuol dire che Maria, accogliendo la parola, diventa madre, certo. E poi la Lumen Gentium, numero 65, usa questa bellissima espressione. Maria riunisce, per così dire, e riverbera i massimi dati della fede. Certo, Maria, vi ho detto altre volte, è un bignami, è la sintesi della rivelazione. Comunque, Lumen Gentium 65, Maria riunisce, per così dire, e riverbera i massimi dati della fede. E Paolo VI, quando dichiarò: io ero novizio, quindi fervoroso. Quando Paolo VI, il giorno della presentazione di Maria al Tempio, 21 novembre 64, dichiarò Maria madre della Chiesa, citò proprio Ruperto di Deutz dicendo che la Vergine è la portio maxima, portio optima della Chiesa. Maria è la porzione massima, più elevata, è la Chiesa perfetta, va bene? È la Chiesa prima della Chiesa, sta più in alto, perché appunto fedele allo Spirito. E Giovanni Paolo II, nella Redemptoris Mater 25, parla di Maria, Chiesa perfetta, perché specchio luminoso della parola. E difatti, scrive Giovanni Paolo II, la Vergine è come uno specchio in cui si riflettono in modo più profondo e più limpido le grandi opere di Dio. Maria specchio che riflette, rifrange le più grandi opere di Dio. E Benedetto XVI, in Sacramentum Caritatis, esortazione post-apostolica, 2007, al numero 33, scrive così: in Maria Santissima vediamo perfettamente attuata anche la modalità sacramentale con cui Dio raggiunge e coinvolge nella sua iniziativa salvifica la creatura umana. Notate, in Maria vediamo perfettamente attuata la modalità sacramentale con cui Dio raggiunge, coinvolge la creatura nella sua iniziativa salvifica. La Vergine ci ricorda che Dio dà la parola, dà il seme che è la parola esige un terreno fertile, la creatura. Dio dà la parola e Maria, terra vergine, dà il corpo a questa parola. E così la Chiesa riceve la parola e nel ricevere la parola la restituisce attraverso il sacrificio, in modo anaforico al Padre. Questo ci porterà poi a dire che, vabbè, andiamo avanti. Benedetto XVI in Verbum Domini, esortazione post-apostolica, parla così, dice numero 56, spero di averlo, no, quando lo cerco non lo trovo, invece lo trovo. E quel titolo, numero 56, è veramente la sacramentalità della parola. E in questo numero 56 il Papa cita Fides et Ratio, numero 13, di Giovanni Paolo II, dove Giovanni Paolo II aveva fatto riferimento all'orizzonte sacramentale della rivelazione. Badate, l'orizzonte sacramentale della rivelazione, e in particolare al segno eucaristico, dove l'unità inscindibile tra la realtà e il suo significato permette di cogliere la profondità del mistero. Da qui comprendiamo che all'origine della sacramentalità della parola sta propriamente il mistero dell'incarnazione. Il Verbo di Dio si fece carne. Però non si nomina Maria, ma il Verbo di Dio si fece carne da Maria. Comunque questo testo, sacramentalità della parola, ci rivela, ecco, la profondità del mistero, cioè che il mistero di Dio è donato ma va ricevuto. La sacramentalità significa la fede donata, ma la fede anche ricevuta. E il Papa, in questo documento Verbum Domini, parla della Vergine che modella tutta la sua vita sulla scrittura. Il numero 27, intitolato, vi ho detto, Mater Dei et Mater Fidei, Maria figura compiuta della fede. E il Papa poi, al numero ancora 27, che si rivolge agli studiosi della Mariologia e invita a studiare la Mariologia e la teologia della parola. Questo per far capire l'orizzonte sacramentale, cioè che la parola ci è data per la nuzialità. La Chiesa, come Maria, è chiamata ad essere sposa e madre. In questo modo la teologia della parola diventa compiuta, perché la parola, appunto, vi ho detto, il Ruperto non è solo suono, annuncio, ma persona, realtà, evento. E dopo, chi era, terzo, chi era Ruperto di Deutz? È monaco benedettino medievale, ecco, del tempo di San Bernardo. E Ruperto era nato a Liegi, in Belgio, attorno al 1070-75, e poi divenne benedettino e divenne anche abate a Siegburg presso Colonia. E morì addolorato per l'incendio della sua abbazia attorno, appunto, al 1129 o 1130. Ruperto è un grande studioso e teologo, uno fra i maggiori protagonisti della cultura teologica e mariologica del suo tempo. Fu il primo che insegnò, o meglio, interpretò in chiave mariana il Cantico dei Cantici, il primo a interpretare marianamente il Cantico dei Cantici. Si dedicò allo studio di questioni teologiche ed esegetiche con una manifesta preferenza per l'applicazione del metodo allegorico. Qui per allegoria vogliamo intendere più il simbolismo. Tutta la Bibbia è simbolica, come anche tutta la liturgia è simbolica, perché Dio si manifesta mediante i segni. Allora, certo, tutta la Bibbia va interpretata in modo simbolico, non allegorico nel senso negativo. Comunque, nei suoi commentari esegetici, Ruperto ha percorso tutta la Bibbia e ne ha mostrato la profonda unità, in quanto la Bibbia narra un'unica vicenda che realizza il disegno di Dio per la salvezza degli uomini. E chi era, ancora 5-6 minuti, cercherò di correre, però poi se corro non mi spiego, pazienza. E adesso, Ruperto di Deutz, che parla di Maria, porzione o parte migliore della Chiesa antica, cioè della sinagoga, cioè l'Antico Testamento. E poi che ci dice Maria è sposa di Dio e di Cristo. Badate, non si dice sposa dello Spirito, perché lo Spirito è il realizzatore di questa nuzialità. Poi Maria profetessa perché ha sperimentato l'attuarsi della salvezza. E poi infine anche maestra, deve insegnare, quindi non è una sorellina qualunque nella fede, maestra e maestra dei maestri. Allora, innanzitutto per Ruperto Maria è la parte migliore della sinagoga e modello esaustivo della Chiesa. Ruperto dice: Dio nel suo disegno di salvezza aveva disposto che il Verbo si facesse voce e parola attraverso il cuore e la bocca dei profeti. Poi Dio aveva disposto che il Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria. Così facendo, il Figlio di Dio fattosi uomo si sarebbe chiamato e sarebbe stato realmente sposo. Realmente sposo, per favore badate a questo termine, che la nuzialità la vivremo anche di là se ci salveremo. La nuzialità che avviene nella comunione, nella messa, continuerà per l'eternità. Vi ho fidanzati a un unico sposo. Comunque, ritorniamo a Ruperto. Dice che il Verbo, il Figlio di Dio, fattosi uomo, si sarebbe chiamato e sarebbe stato realmente sposo. Tutta la Chiesa, non solo Maria, ma anche la Chiesa sarebbe convolata a questa offerta nuziale, pur senza lasciare il Padre che fino ad allora essa aveva chiamato suo unico sposo. Cioè, nell'Antico Testamento la Chiesa antica, la sinagoga, gli ebrei nell'Antico Testamento chiamavano Dio, o meglio, Dio si era rivelato come sposo del suo popolo. Nel Nuovo Testamento la Chiesa nuova è convolata a questa offerta nuziale con Cristo, senza rinnegare la nuzialità dell'Antico Testamento, la nuzialità con Dio Padre. Ora la Beata Vergine è stata la parte migliore della Chiesa antica, cioè Chiesa antica vuol dire Israele, e ha meritato Maria di essere sposa del Padre, ma è stata ancor più il tipo esemplare della giovane Chiesa, sposa del Figlio di Dio, cioè del suo stesso Figlio. Infatti, quello stesso Spirito che nel suo grembo ha operato l'incarnazione dell'unigenito di Dio, nell'utero della Chiesa, cioè nell'avacro vivificante del battesimo, con la potenza della grazia, avrebbe rigenerato una moltitudine di figli. Allora, Maria nel Nuovo Testamento è sposa di Dio e di Cristo, ed è il tipo esemplare della Chiesa, anch'essa sposa di Dio e di Cristo. Infatti la Chiesa nel suo grembo materno genererà figli a Dio attraverso il lavacro vivificante del battesimo. Questo per dire che grembo della Chiesa non vuol, oddio mio, l'ho dimenticato. Grembo della Chiesa non vuol dire la tradizione, ma proprio il seno della Chiesa che ci genera come figli, va bene? Uffa, scusate. Ecco. Vabbè. Al contrario, non si può dire dell'antica Chiesa che fosse sposa del Figlio. Il Re divino non aveva ancora celebrato le nozze col suo Figlio e dunque il Figlio non era ancora sposo. Ma quando venne la pienezza dei tempi, allora tutto l'affetto, l'amore, la forza rigeneratrice di Dio si posò sulla Vergine, che meritò di udire dall'angelo le arcane parole: lo Spirito scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Cioè, qui si vuol dire che il Re divino nel Nuovo Testamento, grazie all'intervento dello Spirito, perché lo Spirito in Ruperto è molto importante, noi abbiamo che si celebrano le nozze di Cristo Figlio, cioè Cristo che diventa sposo e diventa sposo di Maria e quindi anche della Chiesa. Tutto questo grazie allo Spirito, perché Maria è colei che apre le porte della fede allo Spirito. Allora siamo d'accordo? Il grembo di Maria è il grembo tipico della sposa che diventa madre, sposa e madre. Questo stesso grembo virginale di Maria implica, continua nel grembo della Madre Chiesa. Adesso due parole sul Ruperto che parla di Maria profetessa. Beh, Maria è il compimento, anche il superamento dei profeti. Perché? Maria non ha parlato come i profeti, cioè attraverso la voce, un suono, l'annuncio. Maria ha generato la parola. E comunque scrive Ruperto: ma in qual modo tutto l'interesse di un simile sposo, Cristo sposo, tutto il suo amore, tutta la sua forza e tutta la sua potenza generativa si concentrarono su questa Vergine quando venne la pienezza dei tempi? Chi lo sa questo? Lo sa meglio colei che ne ha fatto l'esperienza. Lei ha sperimentato questo. E lei, difatti, la profetessa di cui il santo profeta Isaia parla con esultanza. Andate a leggere Isaia 8:3, dove si parla che Isaia ha un figlio dalla profetessa, dalla moglie. Comunque, Isaia che con esultanza dice: mi accostai alla profetessa, la quale concepì e partorì un figlio. Dobbiamo pensare che non solo Isaia si sia avvicinato alla profetessa e ci meraviglieremo che abbia potuto avvicinarla, al contrario, tutti i santi profeti si sono avvicinati a questa profetessa e senza dubbio Mosè per primo si è avvicinato a lei. Tutti, senza eccezione, sono venuti da lei, perché le grazie distribuite a tutti, ai singoli, e le profezie particolari sono tutte presenti in questa profetessa e vi sono confluite proprio nell'istante in cui lo Spirito Santo venne su di lei. Allora, tutte le profezie, la legge, i profeti, Mosè, eccetera, tutto confluisce in Maria quando annuncia, quando lo Spirito annuncia a Maria, cioè Dio annuncia a Maria, lo Spirito scenderà su di te. E una parola su Maria Maestra, poi vi tolgo il disturbo perché sono già 50 minuti, poi mi menate magari, perché sto abusando della vostra pazienza. E Maria è maestra, per Ruperto così elogia la Vergine: o beata Maria, maestra dei maestri, cioè degli apostoli, forse perché lo Spirito Santo li aveva istruiti, gli apostoli, non dovevano aver bisogno per questo del magistero della tua voce? Gli apostoli erano stati istruiti dallo Spirito, però non per questo non avevano bisogno della tua voce. Al contrario, la tua parola, Maria, è stata per loro la stessa voce dello Spirito Santo. Quelle percezioni che i singoli avevano ricevuto dallo stesso Spirito e che questi distribuisce ad ognuno come vuole, essi li appresero dalla tua pia bocca, istruita a parlare ma anche disposta a silenzio secondo l'opportunità del momento. Ecco, e termino così perché ho esagerato. Allora, volevo dire, la Vergine Maria è la donna unica perché donna del compimento, agisce per opera dello Spirito Santo, in lei abbiamo che la parola diventa persona e Maria è sposa e madre del Verbo di Dio. Tutto ciò che è avvenuto in Maria deve continuare nella Chiesa. Grazie della pazienza. Grazie, grazie.
Grazie Padre Sergio di questa esposizione che ci ha fatto per rivedere insieme non tanto un percorso continuativo quanto un punto cardine nel quale possiamo dire è confluita sia la Bibbia e sia tutta la tradizione antica. La parola di Dio consegnata nell'Antico Testamento che confluisce in Maria, madre del Verbo e madre dell'Eterna Parola, quella del Nuovo Testamento che viene da lei come maestra anche trasmessa agli stessi apostoli, dove diventa lei stessa la fonte della conoscenza, specialmente delle origini del Signore. Oggi abbiamo letto il Vangelo di Matteo e questa è la genealogia oppure la nascita di Gesù Cristo, da dove hanno appreso gli apostoli le informazioni, e quindi la Vergine diventa la maestra degli apostoli. E proprio in questo caso, ecco allora che i profeti convergono a questo punto cardine dove la parola, l'Eterna Parola, che ha parlato nell'Antico Testamento in questa maniera, come Padre Sergio ci ha così lungamente espresso, quasi un sacramento della comunione con Dio, si è convogliata, è entrata, si è resa presente definitivamente nella carne del Verbo, Verbum caro. E allora la profezia di oggi, tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuel. Grazie Padre Sergio di questo capire che Bibbia e tradizione formano un blocco solo e sono il nostro fondamento sicuro per una dottrina, per una celebrazione e per una testimonianza di vita, come lì ci ha espresso. Qualche domanda vostra?